Torniamo in diretta con Francesco Dall'Aglio, ricercatore medievista associato all'Istituto di Studi Storici dell'Accademia delle Scienze di Sofia, grande conoscitore dell'Est Europa. Buongiorno. Allora, partiamo proprio dalla Bulgaria, dove il governo ha rassegnato le dimissioni. Ci vuoi spiegare brevemente la situazione?
Allora, è una situazione molto complessa, perché arriva alla fine di un periodo complicato, e per periodo complicato intendo gli ultimi 4 anni, dove la Bulgaria ha avuto 7 governi diversi, tutte quante variazioni sul tema. Da un certo punto di vista la causa scatenante delle dimissioni è stato il piano di bilancio per il 2026, che è riuscito a scontentare tutte le parti sociali, perché non ha alzato le tasse, ma ha alzato le imposte indirette e ha alzato soprattutto i contributi, sia quelli che pagano i lavoratori personalmente, sia quelli che pagano gli imprenditori. Non ha alzato le pensioni, meglio le ha alzate ma di pochissimo, ha approvato un aumento per il salario minimo che in Bulgaria c'è, e però sia l'aumento delle pensioni che l'aumento del salario minimo sono considerati dalle parti sociali come inferiori all'inflazione prevista. E questa cosa, quindi, ripeto, ha scontentato davvero tutti, ha raddoppiato la tassa sui dividendi, cosa quindi anche questa che ulteriormente è andata a creare tensioni, e soprattutto l'opposizione ha utilizzato questo budget, che effettivamente è stato organizzato male, molto in fretta, senza sentire le parti sociali, insomma non è stata una buona cosa, come clava chiaramente per andare a colpire il governo, potendo contare anche sull'appoggio esterno, diciamo così, della Presidenza della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica, Rumen Radev, nonostante il suo ruolo sia largamente cerimoniale, insomma un po' come quello italiano se vogliamo, negli ultimi anni è diventato parte molto attiva e si ritiene, insomma, diciamo, possiamo darlo per certo, che non appena gli scadrà il mandato l'anno prossimo, oppure anche prima forse, potrebbe formare un proprio partito politico. Quindi abbiamo una situazione triangolare tra governo, opposizione e presidenza, dove, attenzione, sia il governo che l'opposizione però possiamo considerarla, l'opposizione almeno in parte, come filo europeista, filo euro, atlantista, filo NATO, eccetera eccetera. Quindi non c'è l'idea che uno potrebbe avere un'opposizione o un governo europeisti e l'altra parte anti-europeista. In realtà no, nell'opposizione c'è un partito molto anti-europeista, di destra, nazionalista, che è Vozdražanje, ma c'è anche Prodražavam e Promjanata, che invece è un partito iperliberale, ipertecnico, ipereuropeista, uno di quelli che l'euro lo ha voluto, lo ha approvato, e al quale spiace sostanzialmente di non essere al governo nel momento in cui tra poche settimane, il primo gennaio, l'euro entra in Bulgaria. Quindi è una situazione molto complessa, che non è appunto riconducibile allo schema Europa, anti-Europa, Putin, anti-Putin, NATO, anti-NATO. È davvero una situazione complicata. Giusto oggi cominciano le consultazioni per provare a creare un nuovo governo, in modo tale che appunto l'ingresso nell'euro ci sia qualcuno che possa ufficialmente dichiararlo sostanzialmente, però onestamente io non vedo chi potrebbe formarlo un nuovo governo in queste condizioni.
Capito, grazie. Andiamo ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Per gli Stati Uniti sono arrivati a Berlino Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner. Durante i negoziati si dovrebbe anche discutere del possibile utilizzo da parte dell'Unione Europea dei beni russi che sono stati congelati venerdì. Ci sono una serie di altre questioni sul tavolo, ti lascerei su questo la parola.
Sì, allora, dal punto di vista delle novità negoziali, l'unica novità appunto è che, stando almeno a quanto dichiarato da Zelensky ieri, l'Ucraina rinuncerebbe alla sua intenzione di entrare nella NATO, intenzione che è anche stata ribadita nella sua Costituzione. Il problema però è che questo è un passo in avanti dal punto di vista della posizione oltranzista, massimalista ucraina, però non è un passo in avanti dal punto di vista russo, perché la Russia l'ha messa come condizione basilare, diciamo così, per sedersi a un tavolo di trattative, cioè nel senso che per i russi quello che gli ucraini presentano come una enorme concessione e quindi chiaramente sulla quale trattare per poter ottenere altro, è in realtà, ripeto, per la Russia una delle basi dell'inizio proprio dei negoziati. In secondo luogo c'è un altro problema, perché naturalmente e anche giustamente direi l'Ucraina, rinunciando all'ingresso nella NATO, che naturalmente non dipende solo da lei ovviamente, quindi bisogna anche vedere quanto in questa concessione ucraina sia in posizione altrui, pretende però delle garanzie di sicurezza che siano stringenti e che quindi andrebbero a configurare una sorta di articolo 5 della NATO, però al di fuori della NATO, e anche qua bisogna vedere quali sono i partner dell'Ucraina che accetterebbero una situazione del genere. Quindi le parti sono ancora molto lontane, in più si ribadisce chiaramente da parte dell'Ucraina la non volontà di cedere territorio, insomma. Witkoff si è detto entusiasta, ma insomma Witkoff è sempre molto entusiasta ogni volta che parla con qualcuno. La questione degli asset russi congelati in realtà è una cosa che spiace agli americani, noi questo lo sappiamo, perché il piano Trump prevederebbe di utilizzarne buona parte insieme agli americani, non agli europei chiaramente. Quindi se l'Europa invece blocca questi asset, al di là del fatto bisogna capire se legalmente può impadronirsene o meno, probabilmente no, però se li congela ovviamente buona parte del piano di Trump, la parte diciamo appunto finanziaria e di ricostruzione dell'Ucraina, viene annullata. Quindi l'amministrazione Trump, sappiamo, sta facendo pressioni sugli europei perché non li impieghino, magari sì, congelarli sì, però che siano poi istantaneamente pronti a sbloccarli non appena si arriva in a un momento migliore dei colloqui, anche perché chiaramente è una grossa leva. Se viene tolta adesso, immediatamente, naturalmente c'è meno pressione da poter fare sulla Russia, ovviamente.
Certo. Allora, a proposito di pressioni statunitensi sull'Europa, vorrei chiederti un commento alla nuova strategia per la difesa statunitense che è stata pubblicata la settimana scorsa e soprattutto alle parole che vi sono dedicate sull'Europa. Partiamo da qui, dall'Europa?
Sì, partiamo da qui, anche se naturalmente il documento non riguarda l'Europa e basta, è la posizione strategica statunitense, le priorità strategiche che questa amministrazione ha individuato, quindi che hanno a che fare con il mondo, diciamo. Naturalmente l'Europa ha un ruolo importante, innanzitutto perché ovviamente in Europa ci siamo noi, quindi per noi è importante, e in secondo luogo perché effettivamente la posizione espressa nel documento è un ribaltamento totale del rapporto assolutamente privilegiato che c'era stato finora tra Stati Uniti ed Europa, appunto. Rapporto privilegiato, sempre sbilanciato certo a favore degli Stati Uniti, però insomma, l'Europa era sempre stata considerata un partner assolutamente affidabile e la sicurezza europea era sempre stata considerata dalle amministrazioni precedenti come uno dei pilastri della politica estera statunitense. Adesso non è più così, non soltanto viene specificato che per gli Stati Uniti la Russia non è un problema strategico e la volontà degli Stati Uniti è la chiusura in tempi quanto più brevi possibile del conflitto ucraino, ma soprattutto nei confronti appunto dell'Europa, come dicevi tu, ci sono delle parole abbastanza particolari. L'Europa è presentata come un continente che sta perdendo il suo ruolo da protagonista sia in senso economico che politico che culturale. Militare non l'ha mai avuto, diciamo, perlomeno non dal tempo dell'Unione Europea in poi, e sostanzialmente quello che si rimprovera all'Europa è di essere diventata sostanzialmente una proiezione dell'America democratica, okay? Che è appunto il contrario dal punto di vista politico di ciò che l'amministrazione Trump vuole fare dell'America, un'Europa woke, un'Europa favorevole all'immigrazione, un'Europa favorevole alla globalizzazione, insomma proprio tutto ciò che l'America di Trump chiaramente non vuole più essere, e questa è una cosa molto, molto particolare, una novità sicuramente, anche perché lascia chiaramente intendere una volontà statunitense di collaborare solo ed esclusivamente con i paesi che in un modo o nell'altro possono rientrare in questa visione che gli Stati Uniti hanno. Non è probabilmente un caso, anzi non lo è affatto, che gli Stati Uniti si trovino molto bene diplomaticamente con paesi come la Polonia, che è molto tradizionalista, parlo di governi naturalmente, ovviamente, governo molto tradizionalista, con l'Ungheria, che è un governo altrettanto, anche di più, tradizionalista, e anche con l'Italia in fin dei conti, e si vede questa cosa dal fatto che questi tre paesi hanno sulla questione ucraina posizioni molto diverse, ma questa cosa all'amministrazione Trump non interessa, perché appunto per loro la questione ucraina è assolutamente secondaria, mi verrebbe da dire irrilevante quasi, è molto più importante invece appunto che questi governi proteggano, diciamo così, i valori tradizionali, qualsiasi cosa dobbiamo intendere per valori tradizionali, e questa cosa ovviamente lascia immaginare che negli anni a venire gli Stati Uniti, diciamo così, favoriranno determinati governi di un certo colore politico, soprattutto di un certo colore ideologico, a scapito di altri, forze politiche conservatrici e tradizionaliste, a scapito di forze politiche progressiste, e insomma potrebbero diventare un elemento di disunione, un elemento, mi verrebbe da dire, addirittura di disturbo per l'Unione Europea, che insomma già sta attraversando una crisi profonda proprio di valori, perché non si capisce cosa sia questa Unione Europea, e ovviamente per quanto a noi possa spiacere, il rapporto con gli Stati Uniti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista strategico per l'Europa è fondamentale, questo lo sappiamo bene, nonostante insomma le tensioni del momento. Quindi la stessa Europa, gli stessi organi europei, la Commissione eccetera, al di là di qualche intenerata di qualche singolo politico sui social, non ha sostanzialmente dato alcuna risposta a questo documento, se non limitandosi a dire che no, vabbè, ma in fin dei conti non è vero, siamo alleati, siamo amici e va tutto bene. Quindi è stata da un certo punto di vista colta di sorpresa. Dall'altro però effettivamente ha dato ragione a Trump, perché comunque non è stata in grado di organizzare una risposta, che fosse una risposta, diciamo, non voglio dire aggressiva, però insomma che appunto fosse una risposta di difesa del progetto dell'Unione Europea, che appunto secondo Trump invece è quello che la sta condannando alla irrilevanza.
Molto chiaro, io ti ringrazio, ti chiedo ancora due parole. Abbiamo parlato appunto di questo piano strategico per tutto quello che riguarda l'Europa, che cosa si dice sul resto della politica estera? Ho seguito il tuo canale Telegram che curi War Room e sottolineavi anche a livello di vocabolario la definizione di attori emisferici o non emisferici. Vogliamo parlare di questo?
Sì, allora praticamente questo documento è, come lo stesso documento definisce, il corollario Trump alla dottrina Monroe. Cioè, sostanzialmente si deve tornare all'idea che l'America, il continente americano, sia nord che sud, è esclusivo appannaggio degli Stati Uniti e che quindi appunto gli attori non emisferici, cioè che non fanno parte di quell'emisfero, parlando della Cina chiaramente, devono esserne espulsi, e soprattutto che di questo emisfero sostanzialmente fa parte anche l'Europa, in realtà, come controllata degli Stati Uniti, che deve appunto uscire da questa crisi ideologica nella quale è precipitata, e una delle maniere con la quale potrebbe uscire è la spesa militare, per esempio. Quindi già insomma capiamo dove va a parare questo documento. Per quanto riguarda il Vicino Oriente, c'è una notazione interessante, anche lì è scritto che quella non è più un'area particolarmente strategica per gli Stati Uniti, che da un lato significa che così come l'Europa deve pensare alla sua sicurezza, deve farlo anche Israele sostanzialmente, e noi sappiamo che insomma all'interno dell'amministrazione Trump ci sono delle voci non propriamente favorevoli alla linea politica, non a Israele in quanto tale, ma alla linea politica del governo Netanyahu. Anche questo è molto interessante, anche se naturalmente il rapporto privilegiato che gli Stati Uniti hanno con Israele non è minimamente messo in discussione. Sull'Asia orientale, meridionale, eccetera, eccetera, c'è ben poco, nel senso l'idea è sempre quella di utilizzare la chiave economica. Quindi da un lato la minaccia delle sanzioni, dall'altro invece la promessa di accordi economici favorevoli per stemperare le tensioni, fermo però naturalmente restando che gli attori non emisferici nell'emisfero che gli americani ritengono di loro pertinenza non ci possono entrare, mentre invece gli Stati Uniti possono entrare nell'altro emisfero. Naturalmente, e tutto il piano è rivolto a mantenere, anche questo ripeto sono espressioni che si trovano, a mantenere la posizione di predominio degli Stati Uniti a livello mondiale, che non deve mai essere messa in discussione, soltanto che mentre le amministrazioni precedenti, quindi sempre l'amministrazione Biden, ma non solo quella naturalmente, ritenevano che fosse dovere degli Stati Uniti intervenire in ogni crisi mondiale per provare a imporre situazioni politiche, economiche favorevoli, al momento invece questa amministrazione ritiene che questa cosa non sia né possibile né desiderabile. Quindi è interessante la frase che hanno utilizzato: non è possibile perché ovviamente gli Stati Uniti si rendono perfettamente conto di non poter intervenire da soli in tutto il mondo, ma soprattutto dice non è desiderabile, perché in fin dei conti appunto se riusciamo a mantenere questa nostra posizione di predominio senza mandare truppe in giro per il mondo, senza spendere soldi sostanzialmente, effettivamente è più desiderabile fare questo, fermo restando che in caso invece gli attori non emisferici non collaborino ci sono anche altri metodi coercitivi, naturalmente incluso il ricorso alle armi, che non è assolutamente escluso in nessuna maniera. Sull'Africa mezza pagina, letteralmente mezza pagina, niente sull'Oceania o cose del genere. Quindi comunque le aree restano America, Asia principalmente orientale ed Europa, il resto sostanzialmente non c'è, non rientra nella prospettiva statunitense.
Io ti ringrazio tantissimo, spero che ci sentiremo presto.
Assolutamente, grazie a voi.
Grazie mille.